non c'è venerdì senza Fabrizio Ponciroli, quindi diamo il buongiorno. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Io parto da ieri, poi dopo piano piano andiamo a ritroso e andiamo a una gara che tu hai visto, così la analizziamo per bene. Però ieri abbiamo visto tutti quanti un Napoli che... Hai presente quando in conferenza stampa Allegri aveva detto prima della partita con Sassuolo, questa è una partita neanche da giocare, da vincere dobbiamo, e magari anche con due gol di scarto, lo ha messo in pratica il Napoli col Bologna, perché il Napoli col Bologna e Spalletti in particolare hanno dimostrato come bisogna vincere determinate partite, cioè con la sicurezza, con la qualità, con la pressione, con i movimenti giusti, senza tentennamenti. In 40 minuti, se sei superiore a una squadra avversaria, puoi chiuderla. È chiaro, il Bologna non è il Sassuolo, Sassuolo è una squadra di grande qualità, anche il Bologna lo è, che però ieri magari un po' così, però possiamo dire che nel frattempo il Napoli è cresciuto tantissimo e probabilmente insieme al Milan sicuramente si combattono lo scudetto, però forse un passettino avanti vedo il Napoli, io tu?
Ma innanzitutto la differenza sostanziale è che Napoli ha Osimè e noi non abbiamo un attaccante vero.
Noi già intendi Juventus,
noi Juventus non abbiamo un attaccante. Quindi
esempio,
già questo
piccolo particolare
ti fa capire come le partite non riesci a chiuderle, perché la Juventus le sue occasioni le ha avute, però non le ha sfruttate, mentre Napoli ha quella forza della natura là davanti che si è procurato di fatto due rigori. Il Napoli è una bellissima squadra, non lo diciamo da ieri. Io sono super sorpreso dal lavoro che sta facendo Spalletti, mi ero completamente sbagliato sul giudizio nei suoi confronti, soprattutto in una piazza come Napoli, e devo dire che quando hai una difesa che ha preso solo 3 gol e quindi in Europa sei la migliore, perché il Chelsea ne ha presi 3 ma in 9 partite, devo dire che non puoi che fare gli applausi a una squadra che in questo momento ha un entusiasmo fuori dal comune e quindi gioca bene ma si sente forte, esattamente quello che non sta facendo la Juventus.
Esatto, e qui tra poco ci torniamo indietro. Il Milan però adesso ha nel calendario 2 ostacoli molto più importanti rispetto al Napoli, ha da affrontare intanto la Roma, poi ci sarà il derby. Sono secondo te 2 ostacoli che possono mettere le ali ai piedi e alla testa del Milan? Fabrizio, ti chiedo, quindi magari quando tu c'hai davanti 2 partite così tiri fuori qualcosa di più che ti fa diventare ancora più grande, o invece questi possono 2 ostacoli che possono far scivolare il Milan e lanciare il Napoli?
Ma io credo che il Milan sia pronto per queste sfide, perché è una squadra molto solida, è una squadra che ha capito come affrontare determinate gare, anche quelle più complicate, sta recuperando giocatori importanti, quindi onestamente penso che il Milan non abbia paura di affrontare Roma-Inter, anzi sono quelle partite che ti danno ancora più voglia. Poi sai, se hai nello spogliatoio uno come Ibrahimovic, paura non ce l'hai mai. Quindi credo che saranno 2 banchi di prova molto importanti, però il Milan li può superare entrambi perché ha la forza per affrontare questi tipi di partite.
Qual è il punto di forza? Tu hai parlato giustamente di Osimhen, io ci aggiungo sinceramente un po' tante altre cose, ci aggiungo Koulibaly che, che ha avuto un momento di smarrimento quando è andato via, poi parleremo del Napoli diffusamente tra circa un'ora, però per chiudere questo discorso, che ha avuto un momento di smarrimento quando è andato via Albiol, però poi dopo si è saputo riprendere, adesso è lui che comanda lì dietro. Un altro punto di forza, Fabian Ruiz, che era stato praticamente scaricato da tutti, però ha dimostrato di essere comunque estremamente all'altezza in un centrocampo che conta anche Zielinski e soprattutto Anghissa. Giocatore preso per quanto? 4 spicciole, 400.000 euro,
sì, sì.
Mentre qualcun altro, e vengo a casa Juventus di cui parlavi tu prima, si era andato a prendere i vari Rabiot e Ramsey a 0, sì, ma pagandogli stipendi d'oro, e poi alla fine si è trovato 2 giocatori, uno finito proprio, vabbè, e sappiamo a chi facciamo, l'altro che alterna una prestazione più o meno positiva a prestazioni in cui cammina in campo. Quindi ti chiedo, è stato anche giunto il valore aggiunto del Napoli. Invece in casa Milan ti chiedo se il valore aggiunto è Pioli, visto che la società ha investito tanto su tanti giovani, perché è andata a pescare giocatori importanti, anche se lì davanti poi si è affidata a Ibrahimovic e a Giroud, però è andata a pescare anche giocatori interessanti. E lì se il valore aggiunto invece è Pioli, che ha saputo creare l'amalgama e il gruppo.
Ma indubbiamente il mercato del Napoli è eccezionale, però la rosa era già forte. Cioè il Napoli ha una rosa importante. Quello che mi ha stupito, secondo me, è Spalletti. Spalletti, non so ancora come, però è riuscito a rendere Napoli una sinfonia perfetta. Cioè, giocano bene a qualsiasi livello e soprattutto sono capaci di trovare tante soluzioni offensive. Sono già 11 giocatori del Napoli a segno quest'anno, sono tanti, sono tanti. Poi ripeto, Osimhen è veramente uno che spacca le partite. Da un certo punto di vista è il Lukaku dell'Inter dello scorso anno, quindi quando hai uno così, insomma, la profondità la puoi attaccare in qualsiasi momento. Il Milan Pioli se lo merita, perché dopo tanti anni di gavetta, dopo essere stato messo alla porta anche dal Milan, è riuscito in questo miracolo. Secondo me la rosa del Milan non è eccezionale, lo dico sempre, è una buonissima rosa con tanti margini di miglioramento, ma inferiore ad altre rose. Quindi il merito va sicuramente a Pioli, ma va anche a questi ragazzi che non hanno paura di giocare la palla. Ed è quello che, per tornare al solito discorso, sta mancando alla Juve. La paura di giocare la palla è evidente invece nella Juventus.
Esatto, e restiamo in casa Juventus, perché intanto è in corso l'assemblea importante degli azionisti con Andrea Agnelli che sta parlando appunto agli azionisti. Dopo, al termine, ci saranno le domande dei giornalisti in quella che sarà una conferenza stampa aperta. Io posso andarti a leggere intanto alcuni passaggi, così li condividiamo e li analizziamo insieme. Alcuni passaggi che sono freschi proprio di trasposizione anche da parte di tutto Mercato Web con Andrea Lo Sapio, ma tra poco arriva anche Ardia che sta seguendo molto bene la vicenda, quindi ne parleremo. Agnelli dice: essere rispettosi verso gli azionisti è un segno distintivo di questa società. Oggi approveremo il bilancio al 30 giugno 2021 ed eleggeremo un nuovo consiglio di amministrazione. È giusto raccontarvi cosa ha fatto la Juventus e cosa farà. Sulla situazione economica è stato molto chiaro. Innanzitutto è importante avere un quadro della situazione economica globale del calcio. Le previsioni parlavano di una crescita enorme, distaccata dalla situazione mondiale. Parallelamente abbiamo assistito però a una grande inflazione del mercato dei giocatori. Tutto questo porta a una riflessione. Si trattava di investimenti con aspettative di ritorni successivi. In questo contesto è corretto analizzare che cosa ha fatto la Juventus in questi anni. Dunque, sostanzialmente, Andrea Agnelli dice era arrivato un momento per noi di investire, anche perché il fatturato era cresciuto ed si era stabilizzato sopra i 400 milioni, poi l'imponderabile Covid, perché ne parla proprio facendo riferimento a stagione 2014-18, quando dice: il nostro fatturato è stato costantemente sotto i 400 milioni, per questo motivo era arrivato il momento di investire per pensare in grande. Qui immagino poi si sia cominciato a pensare, esatto, a Cristiano Ronaldo. Poi è arrivato il Covid che ha colpito tutti e il mondo si è fermato. Nella mia gioventù la parola quarantena non esisteva. Il mondo è cambiato, nelle nostre abitudini ci siamo vaccinati, perché credo che sia la cosa giusta da fare per noi e per le persone fragili. Questo per dire, quasi come dire, non dico che si sta deresponsabilizzando, però sta dicendo: a volte succede l'imponderabile, e questo è stato l'imponderabile che ci ha messo nelle condizioni di non avere i ritorni su quello che era un investimento che al ciclo 2014-2018 era più che fattibile, anzi era quasi obbligatorio fare per crescere. E questo un po'...
Ma io l'ho sempre detto, l'operazione Ronaldo dal mio punto di vista è stata buona. Certo, non è stata dal punto di vista economico, però Ronaldo-Juventus è un binomio che ha funzionato a livello mediatico, che ha portato la Juve ad avere molto più peso a livello europeo e mondiale, perché Cristiano Ronaldo è un brand e quindi ci è servito Cristiano Ronaldo per crescere. Il problema è che a livello sportivo siamo andati benino e a livello economico siamo andati malissimo. Però l'ho sempre detto, l'operazione di Cristiano Ronaldo secondo me andava fatta ed è stato giusto farla. È tutto il resto che mi lascia perplesso. Cioè, prima hai parlato dei vari Ramsey,
sì, bravo,
dei vari Rabiot.
Bravo.
Quelle sono le operazioni che mi lasciano perplesso. Se De Ligt lo posso capire, perché comunque hai speso una valanga di soldi, ma per un ragazzo che può 3, 4, 5 stagioni giocare nella Juve e poi magari può essere venduto, ma tu se ti prendi dei cadaveri così, li paghi e basta. E quello poi va a incidere sul fatturato e sulle spese annuali. Covid o non Covid, sono state operazioni sbagliate.
Allora, io, esatto, su questo ci tornerei. Anzi, io ti faccio una domanda, te ne faccio due. Però nel frattempo vi terrò aggiornati anche sul live dell'assemblea in corso, perché stanno arrivando dei passaggi interessanti anche su Ronaldo e ci arriveremo tra poco. Due domande che ti faccio. La prima potrebbe annullare la seconda, quindi ti faccio la prima. Se tu fossi lì adesso che si conclude la sua conferenza e potessi fargli una domanda liberamente, senza che nessuno ti dice di questo magari non ne parliamo, che domanda gli faresti?
Ah, la mia domanda è molto semplice. perché si è deciso di mandare via Allegri, quindi dare il via ad una nuova Juventus, una nuova era, e esattamente dopo 2 anni si è richiamato Allegri. Cioè, che cosa è successo in questi 2 anni? Perché la nuova rivoluzione non andava più bene? E soprattutto perché allora si è deciso di mandare via Allegri? Si sono persi 2 anni? Oppure è successo qualcosa in questi 2 anni che ha fatto convincere la dirigenza a fare un passo indietro? Perché la Juventus aveva cambiato pelle. A me non piaceva come decisione, però mai era stato preso
si era incanalata un nuovo cammino, lì, no? Si era incanalata lì, dici tu.
Esatto, era un nuovo cammino, una nuova Juventus, un nuovo modo di approcciarsi alle partite, un nuovo calcio. E perché dopo 2 anni allora si è tornato all'antico? Vuol dire che si è sbagliato in quei 2 anni? Oppure è successo qualcosa che non sappiamo, che ha portato tutti a fare un grande passo indietro? Allora si sono persi 2 anni? Questa sarebbe la domanda, ma credo che non la farà nessuno.
Poi ti dico che domanda farei io, però intanto ti giro già qualche domanda, riflessione dei nostri ascoltatori, sia sulla questione Juventus, qualcuno su uno scambio di mercato, e si parla ancora di Napoli. Nel frattempo facciamo aggiornare il live dell'assemblea di Andrea Agnelli, così ritorniamo su altri aspetti importanti. Allora, ti chiedono, da laziale vorrei chiedere a Fabrizio Ponceroli come vedrebbe uno scambio Luis Alberto McKennie. Io posso mettere la firma adesso un attimo?
Anch'io, subito.
Poi faccio proseguire Fabrizio. Per me sarebbe perfetto, la Juve avrebbe quel centrocampista di qualità e ragionamento di cui ha bisogno, e noi quell'incursore che spacca le partite in stile Allan, tanto caro a Sarri. Certo, anche soldi, qualche soldino dovrete darcelo. Io ti aggiungo anche i soldini, guarda.
Io ti
invito a una riflessione sul giocatore.
Io credo che il nostro amico non vada spesso a vedere la Juve, essendo difese federazionale.
Bravo.
Allora, io posso dire di McKennie quello che ho visto e quello che penso. Allora, McKennie non è un giocatore da Juve, è un giocatore che cerca di fare tutto con grande affanno, ci mette il cuore, si impegna come un dannato, ma non ha le qualità per giocare nella Juve. Io non mi faccio ingannare dal gol del momentaneo 1-1. McKennie ha giocato da 4, è un giocatore che perde delle palle sanguinose, è un giocatore che a volte non sa cosa fare in campo e dove mettersi in campo. Quindi a me non inganna il fatto che trova 3, 4, 5 gol a stagione, fa degli errori pesanti, molto pesanti. Per me non è un giocatore da Juve, e quindi, nel senso, se potessi scambiarlo con Luis Alberto dandogli anche la mia macchina e parte della mia collezione, lo farei subito.
Hai capito, qui io quindi penso che la risposta il nostro amico l'ha avuto. Si parla troppo poco dei fatti che purtroppo l'attaccante titolare della Juve è questo è il nostro amico che ce l'ha con Dybala e con Morata. Adesso si è spostato un po' più su
Morata. Ha ragione.
Esatto, no, ma infatti su Morata io gli do ragione, nel senso qualche tempo fa, inizio stagione o parlando anche dell'anno scorso, io non è che difendevo Morata, però dicevo non è uno che è inguardabile. Quest'anno, francamente, non ha mai cominciato a giocare. Nell'ultima partita ha dimostrato di non essere. La Juventus non ha l'attaccante, quindi leggo il suo messaggio. Si parla troppo poco dei fatti che purtroppo l'attaccante titolare della Juventus è Morata, che è un giocatore che non giocherebbe titolare nelle prime 5 della Serie A, e condivido il tuo pensiero. E nelle top europee non ne parliamo proprio. Condivido anche questo. I gol te li facevano i Tevez, i Trezeguet, Ibra, Higuain. Adesso chi li deve fare? Questo, amico mio, è un ragionamento che ha senso ed è costruttivo. Sì. Ecco perché io qualche volta mi arrabbio questo amico qua, perché magari molte volte è troppo pregiudizievole su Dybala, su Szczęsny. Allora, puoi avere un tuo giudizio, però contestualizzarlo diventa costruttivo. Se mi dici una cosa del genere, ha perfettamente senso. La Juventus, è vero che manca anche, Fabrizio, di manovra di proposizione di gioco, e ne abbiamo parlato, quindi Allegri deve migliorare qualcosa. Però manca l'attaccante.
Manca quello. Io continuo a dirlo, Allegri sta giocando così perché sa che la squadra ha delle carenze importanti e quindi cerca di non prenderle, e poi dice prima o poi qualcuno un gol me lo fa. Certo, non vai lontanissimo pensando sempre così, però ti può andare bene. Il problema della Juve è l'attacco in seconda parte, cioè, nel senso, prima c'è il centrocampo che è veramente inguardabile, imbarazzante per certi versi. E poi, se non si accende Dybala, è lì davanti c'è poco o nulla. Cioè, Dybala comunque anche contro Sassuolo le cose migliori le ha fatte lui. Le ha fatte lui. Il cross per McKennie, il palo. Cioè, quando si accende Dybala qualcosa accade.
Certo.
Morata è sempre il solito Morata, è un giocatore che se i ritmi sono blandi, se non c'è aggressività in campo, questa è una cosa che dico sempre, cioè se lui è tranquillo, Morata è un grande giocatore. E beh, il problema è però che la maggior parte delle partite lo sanno come devono affrontarlo. Se voi notate, gli fanno due o tre falli all'inizio, lui va in difficoltà e poi al primo fischio si demoralizza. E l'ha fischiato parecchio. Però le alternative quali sono? Caio Jorge è un ragazzino. Si intravede qualcosa, Si intravede, però è un ragazzino. Ken non può essere l'attaccante 9 della Juve. Cioè, la Juventus non ha un attaccante. L'anno scorso c'era quello là, faceva 35 gol e ti risolveva buona parte di queste partite. L'ho detto anche in altre trasmissioni. Ci fosse stato Cristiano Ronaldo contro Sassuolo, mica avremmo perso la partita, Che sia chiaro.
Bravo, questo te lo dico, poi andiamo su un altro argomento, seguendo un po' i messaggi che ci stanno arrivando. Questo lo dico a beneficio di tutti quelli che fanno le tabelline, che a me mi hanno mai convinto, figurati adesso. Cioè ci sono delle tabelle che sono giuste fare, le statistiche, le tiri giù e trovi delle differenze. Non mi si può dire... Allegri quest'anno ha fatto 5 punti in meno di Pirlo, senza mettere nella stessa tabella il fatto che nelle prime 10 partite giocate, quindi senza quella col Napoli, quindi le 11 dell'anno scorso, perché quella col Napoli si giocò poi sappiamo quando, Ronaldo aveva fatto 10 gol in 10 partite, certo, aveva fatto 10 gol. Come fanno a non pesare 10 gol quando in 10 partite il capocannoniere della Juventus è Dybala con 3 gol, Fabrizio? Poi possono aver segnato più persone, però tu devi andare a riformulare quei gol lì per poter paragonare i due allenatori.
Ma sono d'accordissimo, ma infatti io sono convinto che Allegri è la scelta giusta, a prescindere da come andrà questa stagione. Io lo confermerei Allegri già adesso, perché comunque non è una questione tanto di allenatore, stile di gioco, qua è una questione di rosa. La rosa della Juve ha delle lacune pesanti. Purtroppo abbiamo delle lacune in zone del campo in cui si vincono e si perdono le partite. Cioè, McKennie, Bentancur, Rabiot, Ramsey, ma dove puoi andare? Anche se metti in panchina Guardiola, non vai da nessuna parte. Là davanti, tolto Dybala, e attenzione, abbiamo anche un problema a Chiesa e mi sembra evidente, magari ne parliamo,
certo.
C'è Morata, Ken e Caio Jorge non fanno i gol che faceva Cristiano Ronaldo, e quindi è un bel problema, perché la Juventus è povera a centrocampo e con pochi attaccanti che hanno il gol nel sangue in attacco.
Continuo con le parole intanto di Agnelli, poi ci sono delle domande ancora per te, abbiamo ancora, mi prendo 10 minuti, dai, non fa niente, sforiamo perché l'argomento è interessante. Allora, Agnelli in questo momento sta parlando di Ronaldo, Fabrizio, ha detto: è stato un onore e un piacere averlo, su quanto fatto sul campo non possiamo che applaudirlo e ringraziarlo per quanto ci ha fatto gioire, il peccato è averlo avuto con un anno e mezzo di stadio vuoto, e questo credo faccia riferimento sempre agli introiti, esatto, in meno che sono arrivati. Ha ragione Morata, però è la maglia della Juventus che richiede responsabilità. La Juventus è più grande di tutti, di chiunque abbia partecipato. La Juventus viene prima di qualunque persona. E io credo che qui ci sia una risposta al giocatore per come se n'è andato. Non so se la vedi anche tu così.
Ma sì, però nel senso è una cosa scontata, nel senso vale per il Milan, vale per la Juve, vale per l'Inter, non sono parole che spostano. L'unico aspetto importante è che condivido è il fatto che secondo me aver potuto vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus è stato un privilegio, non è stata una scommessa sbagliata, è stato un privilegio. Io mi sono divertito, gli ho visto fare delle cose che mi hanno esaltato. Poi certo, avesse vinto la Champions League e probabilmente nessuno avrebbe messo in discussione questa operazione, però io mi sono divertito, è stato veramente bello. Il problema è che questo qua se n'è andato alla Cristiano Ronaldo, cioè nel senso ha deciso lui quando andarsene, e questo ha messo un po' in crisi probabilmente la Juventus. Però, cioè, attenzione, adesso non è che bisogna dare le colpe a Cristiano Ronaldo e basta.
No, no,
perché
bravo.
Il centrocampo è fallimentare da 2 anni, quindi non può bastare Locatelli per salvare questo centrocampo. Questo centrocampo non ha qualità, cioè non c'è nessuno che si prende una responsabilità. Tutti continuano a dirmi Arthur quando starà bene fisicamente. Arthur passeggia per il campo e i suoi passaggi sono sempre o laterali o all'indietro. Ragazzi, ma voi vi ricordate come giocava Pjanic?
Come no?
Cioè Pjanic è uno che quando c'era un movimento in attacco lo cercava l'assist. Arthur no. Certo, ci prova magari con le medio piccole, ma se sei un grande campione ci provi contro le big. È lì il problema, ragazzi. Il centrocampo non ha qualità. Io ero spaventato contro il Sassuolo perché vedevo una squadra che voleva vincere ma non aveva i mezzi per vincere, se non Dybala. È un po' poco,
Senti, io a questo punto gli farei una domanda, però a margine di queste parole su Ronaldo, gli direi: presidente, ci dice la verità, da quanto tempo sapevate che andava via?
Secondo me l'hanno saputo all'ultimo anche loro.
Secondo me no, Fabrizio, dai.
Dici?
Cioè, come fai? Cioè, secondo me, te la dico proprio chiara e tonda. Secondo me Ronaldo gli avrà detto proprio sin dall'inizio. Poi a noi ci hanno raccontato altro. A noi ci hanno raccontato che c'era un accordo con la Juventus da parte di Ronaldo, che aveva detto: io fino al 10 di agosto mi tengo sul mercato, cerco una sistemazione. Se al 10 non la trovo, resto con voi. Quindi arrivata al 10, la Juventus aveva un patto, di un accordo con Dzeko. Libera Dzeko, che dice: ok, Ronaldo non va via, resta con noi, ti liberiamo. Dzeko va all'Inter. Tre giorni, il 27 e il 28, Ronaldo si presenta, agosto, si presenta nello spogliatoio di Allegri con presenti Cherubini e Nedved a dire: io, signori, io vado via. E prende e va via. E lì, questa è la storia che ci hanno raccontato. Domanda che ti faccio io: tu credi che perché io a questo punto direi, lui dice l'abbiamo saputo all'ultimo, allora io incalzerei, è una cosa da Juventus essere messa a spalle al muro fino all'ultimo giorno? Cioè, mi spiego meglio.
No,
proprio per la questione che ha detto adesso su Ronaldo, no? Che il senso di responsabilità, squadra, eccetera. Allora io a quel punto gli avrei detto: se il 10 non trovi la squadra, tu da qua non ti muovi. Te ne vuoi andare? Resti in panchina. Poi è chiaro che non lo fai per una questione economica, è chiaro. Però allora a questo punto bisogna dire: non è vero. Cioè, alla fine ha scelto Ronaldo come, dove e quando andarsene.
Sicuramente ha scelto Ronaldo. Però secondo me la Juve è stata veramente presa all'ultimo per il collo. Cioè, io credo che veramente la Juventus pensasse di ricostruire almeno per quest'anno con Cristiano Ronaldo in campo. Poi quello è un brand, quello ha detto: no, basta, io qua a lottare per il sesto posto non ci sto, perché non è uno stupido, perché sa che la Juventus in questo momento non è una squadra da titolo, beh, forse neanche da Champions League, e lui se n'è andato. Non lo so, io ripeto, non voglio pensare solo all'addio di Ronaldo, perché sennò anch'io mi sono sentito ferito. Io voglio pensare ai 3 anni che ha passato alla Juventus, in cui mi sono divertito come un pazzo. Certo, se n'è andato male, questo è fuori di dubbio. Certo, ha messo la Juventus nei guai, però, ripeto, il centrocampo quello era anche con Ronaldo. Quindi il vero problema resta il centrocampo.
Domanda che ti fanno, così vado anche su un altro argomento, anche se tutti quanti restano più o meno lì. Ciao Vincenzo e Fabrizio, secondo voi Allegri dovrebbe fare come Mourinho nei confronti degli elementi della rosa? Cioè scaricare le riserve? Io credo che invece debba fare una cosa, non so se sei d'accordo Fabrizio, così integro la domanda del nostro ascoltatore. E la mia domanda è la seguente: secondo te dovrebbe invece stabilire delle gerarchie, cioè avere una squadra? Cominciare a mettere sempre la stessa squadra in campo con poche variazioni, niente esperimenti, e dire: questi sono i titolari per me al momento, gli altri devono conquistarsi il posto.
Sai, c'è una differenza tra Mourinho e Allegri. Mourinho la squadra titolare ce l'ha. Allegri perché non ha la squadra titolare? Perché cacchio, non trova un centrocampista, uno che gli dà delle garanzie se non Locatelli. Cioè, io rimango allibito, perché anche contro il Sassuolo ho visto delle cose non da Juve. Certo, siamo abituati bene, su questo non ci sono dubbi. Sai, quando sei abituato ai Pogba, ai Pirlo, ai Pjanic, il vero Pjanic ovviamente, ai Vidal, quello vero, cioè fai fatica a cercare McKennie e Bentancur. Però non può creare una squadra ideale, perché non ha gli uomini per fare un centrocampo ideale. Chi metti? Metti Rabiot, che ti fa una partita buona e 4 no? Metti McKennie, che ti fa sì qualche gol, però non ti dà garanzia a centrocampo. Pensi di mettere Arthur al fianco di Locatelli? E chi difende a livello fisico? Bentancur? Cioè, capisci? Tu li giri come vuoi, ma quelli sono. Quelli sono, nel senso, quindi credo che non ci sia una via d'uscita se non continuare quello che sta facendo Allegri. Scegliere di volta in volta sperando che gli vada bene.
Allora, a Enrico da Napoli gli dico che la sua domanda la tengo bella conservata, perché avremo Salvatore Cagliazza alle 12.05 e parliamo per una ventina di minuti abbondante della capolista Napoli. Però c'è una domanda che giro a te prima di salutarti, Fabrizio, che può essere intrigante, si può concatenare con tutta una serie di riflessioni che stiamo facendo sulla Superlega. Due punti. Quella nascita è stata la constatazione di 12 società che le obsolete impalcature su cui regge il calcio sta rifiutando il cambiamento per mantenere una classe politica che non rischia ma non compete. Solo attraverso il dialogo costruttivo si potrà arrivare ad una conclusione. Allora, condivido questo pensiero. Condivido il fatto che si vuole chiudere proprio la strada a un'innovazione. Non capisco perché si vuole rafforzare questa sorta di monopolio nei confronti di Seferin. Non esiste, il diritto non lo contempla. Ho sentito che anche il Parlamento europeo si sta schierando contro la Superlega. Non capisco con quale diciamo diritto, tra virgolette, utilizzando proprio la parola diritto. Però ti chiedo una domanda, faccio una domanda nella domanda. Detto che io e te la pensiamo nello stesso modo sulla Superlega, quindi sicuramente andrà ristrutturata, ma si andrà verso quella direzione là. Tu credi che uno dei motivi del crollo dell'impero della Juventus degli ultimi due anni è stato anche perché Allegri è stato un po' più distratto da questa Superlega, delegato a persone che non hanno saputo gestire la Juventus?
Stessa no, cosa non ci voglio credere.
Però se
no,
ci fai caso, no. Real Madrid e Barcellona hanno avuto grosso modo quasi gli stessi problemi.
Sì, però non, cioè, nel senso, io non credo che sia quello, perché poi le inglesi sono rimaste forti come erano ed erano nella Superlega.
Però quelli che ci hanno lavorato sopra, proprio io con la testa dico, sono stati quei tre.
Testa. Sì. Ma non lo so, io credo che Juventus, Barcellona e Real Madrid stiano pagando anche un ricambio generazionale pesante. Ma pesante, pesante, cioè il Barcellona non ha più Messi, non ha più un modo di giocare con cui ha vinto tantissimo. Il Real Madrid, ragazzi, i campioni cominciano ad avere una certa età, i Benzema, i Modric, se n'è andato Sergio Ramos, Marcelo non gioca più, e la Juventus uguale. Credo che sia veramente un ricambio generazionale. Il problema, sai qual è? Che il calcio di oggi non ti dà il tempo di ricostruire in tempi medio-lunghi, ma vuole risultati subito. Sì. E purtroppo queste squadre si sono ritrovate in questo ricambio generazionale senza i soldi per andare a prendere quei giocatori che potevano subito rilanciarti. Faccio un esempio: se Real Madrid avrebbe preso già quest'estate Mbappé, probabilmente sarebbe stato un Real Madrid diverso. Certo. Se il Barcellona al posto di Messi, con tutto rispetto, ma avesse preso qualcun altro e non puntare solo su un ragazzino di nome Ansu Fati, che è forte, ma certo, è un ragazzino, probabilmente sarebbe stato un altro Barcellona. E la Juve uguale: se Cristiano Ronaldo se ne fosse andato il primo agosto, magari al centro dell'attacco ci sarebbe stato, mal che vada, Dzeko, che sicuramente è meglio di Morata.
Guarda, sarebbe da portarlo avanti a lungo questo discorso, perché è molto interessante, però nasce anche da lì, vedi? E torniamo anche al discorso famoso della domanda che io ti dico invece farei se fossi lì. La domanda che farei col senno del poi: Rabiot e Ramsey le avreste fatte come operazioni? Le avrebbe avallate la Juventus come operazioni?
Ma mai nella vita. Bravo. Guarda, quell'errore non capiterà più, perché io sono convinto che tutti questi giocatori che continuano ad andare a parametro zero cercando introiti elevatissimi, alla fine questo giochino non funzionerà più. Non funzionerà più perché prima o poi qualcuno dirà: ok, tu sei a parametro zero e io ti offro massimo questo. Ah no, beh, io cerco altrove. Sì, però se altrove non lo trovi, alla fine ti devi adeguare. Quindi quando capiremo che 7 milioni netti a Ramsey non sono più fattibili, anche se è un parametro zero, e allora il giochino non funzionerà più e non avremo più cadaveri come Ramsey.
Cioè, mi fai sentire giusto un audio al volo e poi salutiamo Fabrizio, che nel frattempo gli sto girando quello che penso e che non posso dire al microfono, così lo leggi e mi dici se sei d'accordo. Vai, vai, fai sentire l'audio.
Il muro di onestà su Allegri sta cadendo.
Io non lo capisco questo audio, però. Mandiamone un altro, perché questo non si riusciva a sentire bene.
Ciao Vincenzo, vai. Sono Fabio da Birmingham. Ciao, Fabio. Mi fa piacere che Fabrizio legga i miei tweet. McKennie non è un giocatore da Juve, scherzo naturalmente. Non sa dove mettersi, non sa quando inserirsi, non sa stoppare la palla spesso e volentieri. Io credo che le statistiche alla mano, i suoi passaggi non vadano in porto tutti, non ha il 100%. Sì, diamoglielo a questo ragazzo della Lazio, diamoglielo e ci facciamo dare Luis Alberto, subito. Grazie, ciao.
Direi che insomma sono tutti d'accordo su questo scambio. Sei d'accordo con me, vedo, sul messaggio?
Sì, non si può dire, ma sono d'accordo.
È così, dai, diciamoci. Questa è la domanda, no, che gli farei nelle segrete stanze poi.
Ma certo, ma poi dai, lo sappiamo bene, ormai il potere dei procuratori è a tempo. Nel senso che io sono convinto che prima o poi qualcuno metterà la parola fine. Cioè tu non puoi essere sempre schiavo del procuratore, che certo fa il suo lavoro, ma si sta esagerando. Cioè, se penso ancora a Insigne, che ad ogni gol deve dire io non penso al contratto, penso a giocare, basta, veramente basta. Sembra quasi che la gente sia un'entità estrapolata dal corpo del giocatore. No, non è vero che non ci pensi, perché alla sera senti la gente, gli dici allora, certo, gli danno i soldi? No, allora ci risentiamo domani. Cioè, basta, questo giochino non funziona più. Ma sai perché non funziona più? Sì. Perché il tifoso è stanco.
Sì.
Non è tanto tra loro, è il tifoso che dice oh, rimani o non rimani? Esatto. Ragazzi, Vlahovic è un uomo finito a Firenze.
Appunto. Sappiamo anche come è stato.
Perché il Milan è primo in classifica, ma se il Milan dovesse perdere 3 partite con Kessi in campo, Kessi lo massacrano, altro che presidente.
Bravo, esatto. Allora, quel messaggio non era farina del sacco del nostro ascoltatore, ci aveva riportato, immagino, quello che sta dicendo Agnelli, perché ti leggo il pensiero e ti saluto con questo. Sulla Superlega lui ha detto: la nascita della Superlega è stata la constatazione di 12 club del fatto che l'impalcatura su cui si regge il calcio rifiuta ogni cambiamento per mantenere una classe politica che non rischia, non compete, ma vuole decidere e incassare. Io non mi arrenderò.
Ha ragione.
Cioè,
io non aggiungo altro, ha perfettamente ragione. Qualcosa deve cambiare. Se non può cambiare la UEFA, la FIFA, se non possono cambiare loro, devono cambiare quelli che portano i soldi alla UEFA e alla FIFA.
Tutto giusto. Io su queste note ti saluto, Fabrizio, a venerdì prossimo. Ciao.
Ciao ragazzi.